Come ben sapete, la convocazione della conferenza stampa, l'11 noi ci recheremo in Libano, dove verificheremo un po' quelli che sono stati i risultati di incursioni israeliane in quei territori e approfittando anche del fatto che torneremo in quei territori per commemorare la strage di Shavre e Shatila. Strage che poi verrà illustrata meglio appunto dalla Goretta più avanti, insomma il ricordo di quegli eventi e anche un po' come quale sarà un po' il programma del viaggio. Noi come Alchemy in questo ultimo periodo, in questi ultimi mesi, abbiamo dato ampio spazio a quelli che sono stati gli eventi in Libano, cercando di dare un maggiore equilibrio nell'informazione rispetto a quegli eventi. Diventa difficile mantenersi neutrali di fronte a ciò che è avvenuto, anche perché quello che l'esercito israeliano ha fatto in 30 giorni di guerra causerà praticamente una difficoltà enorme economica al Libano per i prossimi 10 anni. Non dimentichiamo che l'aviazione israeliana ha di fatto bombardato centrali elettriche, ha bombardato acquedotti, ha provocato fuoriuscita di greggio in mare, inquinando più di 100 chilometri di costa dove sorgevano centri balneari. Ha insomma azzoppato un paese che a difficoltà stava cercando di uscire da una serie di domini e influenze anche dalla Siria e appunto dall'incursione anche israeliana. Quindi noi abbiamo cercato di fare questa operazione sul sito, cercando di dare ampio spazio a tutti, riportando anche una parte riguardo alla guerra, che era quella che riguardava i giornalisti israeliani. Quindi in modo che chi andava sul nostro sito, che è www.alchemia.com, poteva farsi un'opinione e elaborare personalmente un'opinione rispetto a questi fatti. Abbiamo deciso di proseguire quindi nel nostro lavoro, recandoci anche noi in Libano per verificare appunto sul luogo queste cose e portare poi questi fatti e portare poi un contributo più vivo e diretto di quello che è avvenuto. Io direi appunto che la Goretta può illustrare bene quello che sono poi il viaggio in sé.
Va bene, il viaggio, si tratta di un appuntamento annuale che c'è da alcuni anni. Da alcuni anni è sorto il comitato per non dimenticare Sabra e Shatila, di cui direi il massimo ispiratore è Stefano Chiarini, che è un giornalista del Manifesto. Perché? Perché se vi ricordate, nel 1982, tra il 16 e il 18 di settembre, proprio nel giro di 2 giorni ci fu un massacro innominabile. I morti, dei morti che ancora aspettano giustizia, ecco, molti aspettano ancora di avere un nome, ancora non si sa nemmeno di preciso il numero, si pensa più di 3.000. Più di 3.000, e molti di questi sono sepolti in un campo nel distretto di Goberi, a Shatila, che fino a poco tempo fa un campo che era quasi una discarica, in sostanza. Non c'era nemmeno, non so come dire, neanche il rispetto per i morti. Uno dei significati di questa, diciamo, di questo comitato, di questa delegazione, di questi viaggi annuali è stato anche questo, aiutare a ridare dignità a questi morti e poi, nei limiti del possibile della giustizia umana, appunto anche un po' di giustizia. L'appiglio era, non so se lo sapete, ma nel 2001, nel giugno del 2001, Ariel Sharon fu incriminato dalla corte belga. In Belgio c'era una legge che consentiva di incriminare per crimini di guerra anche se questi crimini erano stati commessi al di fuori del territorio belga. E su questo lavorarono gruppi di avvocati, parenti delle vittime, e si fece questo sforzo di fare questa denuncia, di intentare questo processo. E questo ridiede molta speranza, se non altro, cioè, i morti non possono tornare a rivivere, però un po' di giustizia, perbacco. Di fatto poi sapete come vanno le cose di questo mondo, le leggi si possono cambiare, ricatti commerciali, ricatti diplomatici, manovre varie, di fatto è caduta questa legge, quindi è caduta anche la possibilità di perlomeno questa tappa è andata a finire così, è successo 2 anni fa direi circa, no? Sì. È stata. Ma a parte questo, questo percorso diciamo di ricerca di giustizia non è, non è soltanto questo, insomma. Pensate che i profughi palestinesi sono in Libano dal 1948, sono già 3 generazioni, molti dimenticano anche perché sono lì e perché sono trattati in questo modo, per cui c'è molto lavoro da parte delle ONG palestinesi e arabe anche sul recupero del valore della loro storia. È molto importante per un popolo avere una storia da difendere e rispetto alla quale creare anche la propria identità. Scusate se mi sono dilungata su questo, ma sento molto vicino il momento del ritorno. Fra l'altro quest'anno si pensava di non riuscire ad andarci, fino all'ultimo momento è stato in forse, l'aeroporto di Beirut è stato appena appena rimesso a nuovo, poi questa cosa del blocco aereo, diciamo che questo viaggio progettato l'anno scorso, di anno in anno, si sa che viene fatto. Con la guerra in atto, sinceramente, si pensava che non si riuscisse a fare, quindi abbiamo molte, molte attese, molta angoscia anche rispetto a quello che vedremo. Mentre Flavio parlava di quanto tempo ci vuole per ricostruire un paese così, mi veniva in mente quanto orgoglio abbiamo visto da parte del popolo libanese per l'aver ricostruito Beirut. Beirut era ridiventata una città bellissima e adesso non so cosa vedremo. Quello che sappiamo è che questa guerra è durata 30 giorni, ma in 48 ore il 70% delle infrastrutture era già a terra. E quello che ci crea, diciamo, un po' di paura è cercare di capire come troveremo i nostri amici profughi palestinesi che già vivevano in condizioni estremamente precarie nei campi. C'è qualche fotografia che è stata scattata l'anno scorso, che cosa sarà adesso? Fra le altre cose, le notizie che ci sono arrivate durante il mese di guerra riguardavano anche un particolare campo che a noi sta molto a cuore nel sud del Libano, che è il campo di Rashdiye. Perché? Perché li conosciamo un po' di più, perché abbiamo mantenuto dei rapporti, perché sono venuti a Modena tramite queste organizzazioni, il comitato, sono venuti in Italia a Modena a dei bambini nel dicembre del 2004 e hanno fatto uno spettacolo alla tenda e quindi sì, sappiamo che questo è stato l'unico campo che è stato bombardato, non dovrebbero esserci stati dei grossi danni, però andiamo per l'appunto a verificare. Lascerei continuare Mirka.
Dunque, per me questo viaggio è la terza volta che vado a Beirut in Libano e sono molto ansiosa di tornarci, anche perché appunto per le conoscenze che è stato fatto negli anni passati, rivedere oggi la situazione attuale in effetti mi lascia molto, non so cosa troverò. È l'unica cosa in più che volevo dire, aggiungere e fare un quadro un po' della situazione, perché leggendo gli appunti che io avevo scritto l'anno scorso a settembre del 2005, che tra l'altro qua, e nelle varie interviste, nelle vari incontri che noi abbiamo fatto con le varie autorità, e l'atmosfera che era presente già allora era quella di una forte preoccupazione per il futuro del Libano e per i profughi palestinesi. Anche perché c'era in atto il tentativo proprio di Israele di cambiare i confini con la Siria e del Libano e quindi si avvertiva già allora un'atmosfera di molta tensione per un futuro eventuale. E l'ostacolo anche del programma di Israele era dato proprio anche dalla presenza di una resistenza e della presenza dei profughi palestinesi in Libano, che in realtà non sono mai stati accolti in un modo a braccia aperte dalle autorità libanesi per tantissimi motivi storici, per quello anche la condizione dei profughi in Libano è quella peggiore rispetto a tutti gli altri paesi del Medio Oriente. E una cosa che era successa l'anno scorso, qualche giorno prima del nostro arrivo a Beirut, sui giornali locali era apparsa una notizia dal gruppo I Guardiani del Cedro, un gruppo di estrema destra radicale, in cui dichiaravano che tutti gli stranieri dovevano lasciare il paese e che ogni libanese doveva uccidere un palestinese. Questa era l'atmosfera che c'era l'anno scorso. Quindi leggendo quello ieri sera e poi confrontando con quello che è successo dopo a distanza di un anno, effettivamente siamo molto, molto preoccupati per questo. Però quindi adesso quello che abbiamo, le foto che dell'anno scorso sono quelle che le confronteremo con quello che faremo nei prossimi giorni. Poi nella prossima conferenza dopo riusciremo meglio a fare il quadro della situazione.
Ma io aggiungo solo due cose prima di chiudere, che riguarda un po' la situazione medio orientale, in particolare quella del Libano, perché credo che sia importante sottolineare quella cosa per non dare adito a malintesi. Credo che quello che sia successo in Libano sia frutto di una serie di pressioni che quel territorio sta subendo proprio per la questione dell'equilibrio medio orientale. Non possiamo negare che l'attività di Hezbollah, anche nell'attacco, nel rapimento dei soldati israeliani, ha una sua matrice che a mio avviso, quindi da quello che abbiamo potuto verificare noi dalle notizie internazionali che sono state raccolte, ha una matrice insomma che un po' lega le loro attività all'Iran e forse anche alla Siria. Sicuramente questo gioco di potere giocato sul territorio libanese, sul popolo libanese, sicuramente ha in qualche modo ci porterà a vedere nei prossimi mesi uno sviluppo forse anche al di fuori delle cose che possiamo immaginare. Rispetto a ogni momento quella situazione è in evoluzione, ogni momento la situazione può cambiare completamente. Non a caso gli ultimi avvenimenti, l'attentato dinamitardo fatto a Beirut al generale dei servizi segreti, proprio pochi giorni prima che venissero rese pubbliche le indagini sull'attentato al vicepresidente del Libano. Insomma, c'è tutta una situazione in movimento e c'è in fermento, e quindi a nostro avviso andrà seguita con attenzione, perché è quello che poi caratterizzerà tutti i vari movimenti che si svolgeranno in Medio Oriente e che caratterizzeranno la scena politica internazionale nei prossimi mesi e penso anche nei prossimi anni. È arrivato il sindaco, vi diamo subito la parola.
Ma io sono un po' ti saluto l'amministrazione e faccio logicamente gli auguri che questo viaggio a queste persone, cui anche una di Campo Galliano, insomma, quindi è nostro cittadino, permette anche a loro di capire meglio quello che è la situazione attuale che si sta vivendo in quelle zone. Io sono convinta che bisogna, per risolvere quello che è un problema gravoso, secolare, la situazione medio orientale, ci vuole, bisogna proprio che la politica si sia proprio della propria capacità di fare politica e di riuscire attraverso il dialogo, attraverso la collaborazione a risolvere conflitti che sono secolari, che però sui quali secondo me è arrivato anche l'ora di incominciare a mettere i punti fissi, partendo da quello che è una parola che forse ogni tanto ci dimentichiamo, che è l'autodeterminazione, che è il potere comunque, il diritto e il dovere, io dico anche, di avere una propria patria, di avere rispettati i propri diritti fondamentali di cittadinanza, che diritti che sono fondamentali per tutti, soprattutto ancora di più per queste popolazioni che si vedono derubate di un proprio fondamentale diritto, che è quello di esistere, di essere rappresentati in modo degno, sia per avere un pezzo di terreno, ma poi per essere anche riconosciuti come popolo. Campo Galliano, abbiamo una delle nostre associazioni molto forti, che è proprio quella del Sahrawi, altro popolo che in quell'area si sta combattendo per anni per avere un diritto elementare, che è quello che gli venga riconosciuto il diritto di esistere, di essere riconosciuto come uno Stato, come una cittadinanza, insomma. Quindi queste iniziative noi come amministrazione le appoggiamo, proprio perché crediamo molto nel dialogo tra le persone, e speriamo che sia nata una nuova fase, che è quella di un intervento diverso, che non è quello militare ma è quello con le armi, perché insomma è inutile che stiamo qua a negarlo, con le armi, però attraverso un lavoro concordato con le popolazioni alle quali si va in un qualche modo a prestare aiuto, e con questi si riesca a allacciare quei meccanismi di dialogo che poi permettono di arrivare alla pace. Io penso che l'unico modo per sconfiggere il terrorismo sia proprio quello del dialogo e del togliere al terrorismo qualsiasi pretesto per attecchire, tra virgolette, tra le popolazioni. Il modo per toglierlo è proprio quello di dargli la possibilità di esistere come popolazione, come cittadinanza, e quello di dargli poi anche gli elementi fondamentali, che sono quelli del riuscire a vivere serenamente la propria esistenza. Buon viaggio!
Grazie.